iniziare? Allora, buonasera, iniziamo in orario, benvenuti al Consiglio Comunale. Allora, primo punto, facciamo l'appello. Prego, segretario.
Vendramini Paolo, Darold Lucia, Viel Marta, Pontello Andrea, Dassie Sabrina, Rossa Martina, De Pasquale Fulvio, Salvagno Oliseo, Carlin Tommaso, Collarino Enrico, Bindella Cindy, Lavis Angelo, ha comunicato che non può partecipare alla seduta, De Vettor Paolo, ok, c'è un numero legale, prego.
Ho garantito il numero legale in accordo con i due capogruppo, facciamo un minuto di silenzio e raccoglimento in memoria del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Grazie. Passiamo al primo punto, che è l'esame e l'approvazione dei verbali della scorsa seduta. Se ci sono interventi, nessun intervento, allora mettiamo ai voti. Chi è d'accordo? Astenuti? Uno. Passiamo al secondo punto, che sono le comunicazioni in merito alla sanità locale. Allora io mi riservo di intervenire successivamente. Do la parola al capogruppo, dottor De Pasquale. Ringrazio tutto il Consiglio Comunale per l'attenzione che ha posto in merito alle questioni. E anche i nostri due medici di base, il dottor Dal Borgo e il dottor De Pasquale, per l'impegno che hanno messo in queste settimane per gli incontri con l'ULS e per ritornare in qualche modo ad avere dei presidi socio-assistenziali o sanitari nelle due frazioni che attualmente non li hanno più. Quindi la parola al dottor De Pasquale.
Sì, grazie Sindaco. Questo è un argomento un po' particolare per me, un po' capogruppo, un po' operatore del settore, quindi non è neanche del tutto semplice intervenire su una cosa dove sono interessato dal punto di vista professionale. Però è giusto aver posto l'argomento da parte della maggioranza, perché è un argomento che interessa i cittadini, fa discutere. Mi aspettavo un po' di presenze oggi, di la verità, in Consiglio Comunale, ma... Però comunque è un discorso che tutti i giorni abbiamo l'occasione di discutere di questo. Parto diciamo del discorso degli ambulatori periferici. E per inquadrare un po' il problema, credo sia corretto dare uno sguardo un po' al passato per vedere cosa è successo in questi anni. Facendo una premessa che le scelte del singolo operatore sono alla fine il risultato finale che parte da come è organizzato il sistema sanitario nazionale. Prima della riforma del sistema sanitario nazionale, fine anni 70, lo scorso secolo, esisteva la cosiddetta condotta. Il medico aveva una doppia funzione, funzione di medico di medicina generale, di cura della persona, diciamo, da una parte, e di ufficiale sanitario. E aveva un stretto rapporto con le amministrazioni comunali, tanto è vero che allora le amministrazioni di allora avevano costruito tre strutture, una appunto quella di Col, quella di Paiane e quella di Ponte delle Alpi. A fine degli anni 70 questa situazione cambia, in quanto, anche se in maniera progressiva, in quanto sostanzialmente viene tolto la figura del medico condotto e il ruolo di pubblico ufficiale viene affidato al distretto e agli uffici di igiene pubblica. Il medico di medicina generale non è più un dipendente del comune, ma è un libero professionista con rapporto convenzionato. Difatti, tanto è vero che le tre strutture ricordate perdono la loro funzionamento a parte Col, Paiane, tra il 2004 e il 2005 io e Gigi abbiamo abbandonato la sede, io di la verità l'ho anche abbandonata perché mi sembrava poco elegante da sindaco utilizzare la proprietà del comune come ambulatorio. Lo stabile di Ponte, dopo il pensionamento del dottor De Marchi e dopo l'eliminazione del distretto sociosanitario, perde la sua funzione e quindi viene venduto a dei privati. Quindi al mutare della normativa si modifica il ruolo del medico di medicina generale e il ruolo dell'amministrazione locale, da questo punto di vista diventa abbastanza marginale. Verso l'85 io, dottor Dal Borgo e Boito, con l'arrivo della dottoressa De Pra più o meno, non facciamo più ambulatorio a Col, allora credo che lo facessimo un giorno sì, un giorno no. Con la prematura scomparsa di Rosanilla, l'ambulatorio di Col viene utilizzato 3 volte alla settimana. No, prima dalla dottoressa Rosanilla viene utilizzato tutti i giorni, poi dopo la sua scomparsa la dottoressa Lorenzato, che nel frattempo si è reinserita, si è divisa tra Ponte e Col, prima con 3 volte a settimana e poi dal 2001 quando abbiamo fatto la medicina di gruppo 2 volte alla settimana. A Paiane, dopo il pensionamento di Pierluigi, la dottoressa Maressa ha diviso il suo tempo a Ponte e a Paiane fino a un certo punto, fino all'istituzione della medicina del gruppo, in cui si è spostata integralmente a Ponte. Sempre in quell'occasione io, non per scelta ma perché obbligato, in quanto ero costretto allora a fare almeno 6 ore nell'ambulatorio centrale, diviso un po' questa mia presenza. Quindi, come si vede, quindi è un percorso abbastanza lungo che non nasce oggi, ma è un processo legato a molteplici fattori, e tra questi i nuovi modelli organizzativi che interessano la medicina generale. E voglio soffermarmi un po' su questi aspetti. Naturalmente non è più pensabile da anni che il medico di medicina generale lavori da solo nel suo ambulatorio isolato del mondo. Da anni ormai i nostri contatti, le normative nazionali e regionali che regolano il nostro compito, indicano come l'associazione tra medici è un modello da perseguire. Siamo quindi passati da una medicina in rete, fino a 2 anni fa, in cui si condividevano solo le cartelle cliniche, la medicina di gruppo semplice, alle forme più organizzate, come la medicina di gruppo integrata, che rappresenta l'obiettivo finale, alle case di comunità previste dal PNRR. Noi medici di Ponte Enalpi ci eravamo attivati per avere una medicina di gruppo già una decina di anni fa. Abbiamo individuato il secondo piano di parte dell'ex Casa del Sole, quella che è stata ristrutturata, che è della provincia, e anche con l'interessamento del sindaco Vendramini eravamo arrivati a un buon punto, diciamo, per poterla costruire lì, grazie all'assessore Lise. Purtroppo poi cambiano gli assessori in provincia e la cosa è caduta lì, non se ne fece più nulla. Purtroppo quella struttura, dopo 20 anni, è ancora inutilizzata. In realtà noi fino al 2021 non siamo riusciti a trovare Ponte delle Alpi nella zona più densamente abitata, ovviamente dove è più logico fare la sede principale della medicina di gruppo, non siamo riusciti a trovare dei locali delle dimensioni attorno ai 150 metri quadri, e ci siamo accontentati alla fine di un'unica struttura che abbiamo trovato, l'unica, che è stata resa disponibile, con tutti i limiti che noi tutti sappiamo e sono noti a tutti. Il nostro obiettivo era quello di istituire una medicina di gruppo integrata, che è la forma più avanzata, che però da 3-4 anni a questa parte la regione non fa più partire, fa solamente le forme semplici. Abbiamo tentato anche di fare una forma sperimentale che non esiste in provincia di Belluno, ma esistono delle esperienze in giro per il Veneto, ma in realtà la USL non ce l'ha concesso. Con la medicina di gruppo integrata si prevede un aumento della presenza del medico, sabato mattina compresa, si implementa la cosiddetta medicina di iniziativa rivolta in particolare alle patologie croniche, ipertensione, diabete, broncopatie croniche, coinvolgendo con visite periodiche le persone, riducendo così l'accesso agli ambulatori di secondo livello. Tutto questo già trova attuazione in alcune realtà, rappresenta il futuro. E si attua non solo con la presenza del medico, ma col potenziamento del personale di studio e dell'infermiere. Ecco, credo che sia questa la strada per salvare l'assistenza primaria. Del resto anche gli interventi del PNRR prevedono l'attivazione di comunità della salute, un modello un po' di tipo emiliano, modello che va nella stessa direzione, anzi accentua ulteriormente gli aspetti organizzativi. Anche se in provincia di Belluno, almeno per adesso, ce ne sono provviste solamente due, uno a Belluno e uno a Feltre. Le difficoltà del sistema sanitario nazionale sono note a tutte e coinvolgono diverse figure professionali. Basta pensare ai problemi del turnover degli infermieri nelle strutture residenziali. Riguardo il settore medico nel suo complesso, come leggiamo tutti i giorni sulla stampa locale e nazionale, in questa crisi generalizzata la crisi della medicina generale è particolarmente grave. Molte sono le ragioni che potremmo sintetizzare come una poca attrattività del lavoro dei medici medicina generale tra le giovani generazioni. Mi viene a pensare, diciamo, due medici di base che con quei figli che potevano fare i medici medicina generale hanno scelto le madri, hanno scelto la strada delle madri piuttosto che la strada dei padri. E questo riguarda non solamente noi, ma è un problema generalizzato che guarda caso, insomma, si trova anche in questo consiglio comunale. Come fare a diventare attrattiva quindi la medicina generale? Credo che il modello sia quello che ho delineato, seppur brevemente sopra, dotarsi di strutture che possano migliorare le nostre prestazioni, lavorare in gruppi che si facciano carico di problemi di salute dei nostri cittadini, con modalità più avanzate e alla fine gratificanti anche per gli operatori stessi, per noi stessi. Dopo queste considerazioni generali di sistema, che sono la premessa alle scelte che come medici di medicina generale abbiamo fatto, voglio sottolineare l'estrema difficoltà avute nel trovare la sostituzione della dottoressa Scapol. In realtà, nonostante in maniera ufficiale noi stessi, soprattutto le colleghe, e poi le competenti autorità della ULS, anche su sollecitazione del sindaco Venaramini, abbiamo fatto un incontro col dottor Del Ben all'inizio di questa vicenda, alla fine nessun titolare avente i diritti e titoli si è reso disponibile. Il rischio era che il primo settembre, 27 giorni fa, i 1500 assistiti della dottoressa Scapol dovessero scegliere un medico non in ambito comunale sostanzialmente, ma in ambito distrettuale. E fondamentalmente la stessa esistenza delle medicine del gruppo era un po', diventava difficile, perché in quattro è oggettivamente difficile garantire tutte quelle ore, e anche per problemi di carattere economico che non sono secondari alla questione. Fortunatamente una nostra concittadina, la dottoressa Monica Casanova, che è medico al terzo anno di formazione della scuola di specialità, ha dato la sua disponibilità. Non era scontata questa disponibilità e tutto sommato poteva tranquillamente aspettare che un anno, non sarebbe cambiato nulla per lei. Però ha dato questa disponibilità e la ringraziamo di questi, con un aumento con un numero massimo di 900 scelte. Questa scelta è impegnativa per lei e noi ne siamo molto riconoscenti, sia come colleghi ma anche come cittadini. Particolarmente importante è che questa scelta potrà trovare continuità, essendo lei cittadina di Ponte delle Alpi, con ogni probabilità, ma quasi sicuramente, nel futuro, dando almeno per il momento risposta alle incertezze che potrebbero accentuarsi nel prossimo anno, visto che almeno due di noi sono nati nello stesso anno delle Olimpiadi di Cortina, stiamo maturando, in realtà abbiamo già maturato, la possibilità di andare in quiescenza, anche se stiamo resistendo. Vorrei anche ricordare come io e la dottoressa Lorenzato, per dare la possibilità ai cittadini di poter scegliere un medico nel nostro comune, abbiamo accettato la proposta, che non nostra, ma è stata fatta dalla ULS, dell'aumento di massimale fino a 1800 pazienti. Viste le dinamiche pensionistiche ricordate sopra, è ovvio che gran parte del carico di lavoro è già adesso, e in parte sarà ancora, di più soprattutto per la dottoressa Lorenzato, che mi preme ringraziare per la disponibilità dimostrata. Questa situazione comunque potrebbe migliorare tra qualche mese, quando la dottoressa Casanova, con ogni probabilità, ci vorrà 4-5 mesi, potrà essere titolare a pieno titolo, seppur comunque con un massimale, fin quando non ha raggiunto la specialità, fino a un massimale massimo di 1200 assistiti. Quindi sembra che siamo in 5, in realtà non siamo in 5. Perché la dottoressa Casanova ha meno assistiti, ha un carico orario minore, ha ulteriori impegni che sono legati all'ultimo anno di specialità e impegni familiari importanti che noi riteniamo giusto assecondare, visto il grande favore che ci ha fatto appunto incaricando, accettando l'incarico. Quindi non siamo in 5, ma siamo in 4 e un quarto. Per questo motivo, per poter coprire le 35 ore settimanali presso l'ambulatorio centrale come da contratto sottoscritto, in quanto imposto dalla normativa, abbiamo ritenuto di concentrare la nostra attività solo nell'ambulatorio centrale. Entro poi nelle scelte e voglio sottolineare che in questa parte è fatto un intervento non da capogruppo, non coinvolgendo l'amministrazione, ma esplicitando quello che è la mia opinione da operatore, anche perché poi la politica deve avere la capacità di andare oltre i problemi, sempre compatibilmente con le cose che si possono fare. La chiusura dell'ambulatorio di Soverde e di Col di Cognan hanno la loro ragione in un risibile utilizzo di quelle sedi. Rimanendo a Col, utilizzando i dati che abbiamo a disposizione, si vede come gli accessi mensili, martedì e giovedì, non siano più di una decina. Un utilizzo quindi del tempo del medico non più del 20-25% di occupazione, il resto del lavoro non c'è nessuno. Dobbiamo ricordare che l'ambulatorio di Col, come quello di Paiane, non è che sia l'ambulatorio di Col, è l'ambulatorio degli assistiti della dottoressa di salute rezzato che vanno a Col oppure a Paiane nei miei confronti. Quindi è del singolo medico che ci lavora, non esiste genericamente un ambulatorio a Col. La conformazione dei COI fa sì che gran parte delle persone che devono utilizzare un mezzo per andare in ambulatorio, sostanzialmente, sono ben pochi quelli assistiti dalla dottoressa Lorenzato che si possono recare in autonomia a COL. A nostro avviso, quindi, mantenere l'ambulatorio di COL è un assai poco razionale utilizzo del tempo del medico, con sostanzialmente nessun reale beneficio per gli assistiti dei COI, che già da molti anni, dall'85 in poi, si recano negli altri ambulatori. Interessa un 10% della popolazione, non di più. Nell'altra RAI un po' ci sono queste dinamiche, un po' è anche diverso, perché evidentemente la sede dell'ambulatorio a Paiane o a Socher ha un bacino d'utenza sicuramente più significativo e più importante. E poi i miei assistiti, insomma, sono un numero significativo, anche se comunque sono la minoranza rispetto al numero totale degli assistiti. Comunque, l'ambulatorio di Paiane, un ragionamento sicuramente merita essere fatto in maniera diversa. Dopo la nostra comunicazione dei nuovi orari, ci sono stati ulteriori incontri tra l'amministrazione comunale e responsabili dell'assistenza primaria della ULSA. Sono state formalizzate proposte per mantenere un presidio nell'altra RAI, con una modifica dell'organizzazione che deve essere approvata dalla ULS, il discorso delle 35 ore della copertura degli orari, e con la presa in carico dal punto di vista finanziario dell'amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi del costo dell'ambulatorio periferico, così come abbiamo letto sulla stampa, farà il comune di Longarone per i suoi ambulatori periferici. Questi due aspetti sono le premesse per eventualmente ripensare ad una presenza seppur limitata ad un paio di giorni a Paiane che sta posta all'attenzione di noi medici in medicina generale. Credo che la discussione di oggi potrebbe contribuire a trovare una soluzione, ricordando sempre comunque che la tendenza per arrivare a forme più complesse di medicina generale rappresenta la linea da seguire. Possiamo una specie di via di mezzo, un po' di nuovo, un po' di vecchio, quindi si può, a mio avviso, convivere. Termino ritornando nel mio ruolo di capogruppo, pensando anche alle obiezioni fatte dal consigliere Levis, che però oggi non c'è in commissione programmazione. Facendo una citazione, nei prossimi 5 anni mancheranno 45.000 medici di base, ma chi va più dal medico di base? Il mondo in cui ci si fidava del medico di base è finito. Questa affermazione sono della loro sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fatte a Rimini, e attuale Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giancarlo Giorgetti, autorevole esponente della Lega. Ovviamente non ci interessa entrare nel merito di queste affermazioni, anche se personalmente ritengo di aver fatto un lavoro quantomeno della stessa dignità del titolare dell'economia. Però, in effetti, il titolare dell'economia detiene i cordoni della borsa e se lui ritiene che il medico di medicina generale sia inutile, ci pone molti interrogativi sulla volontà di finanziare questa parte del sistema sanitario nazionale. Sarà un po' di parte, ma sono convinto che avere una medicina del territorio che serve soprattutto alla cronicità rappresenta un vantaggio per tutto il sistema sanitario nazionale. Tra l'altro l'onorevole Giorgetti è un lombardo, sappiamo che da anni la politica sanitaria lombarda ha un occhio di riguardo per la sanità privata. Se non ci sono adeguati trasferimenti nazionali, le diverse sanità regionali sono in sofferenza e qui in Italia diventano quasi inevitabili. Sicuramente la cultura sanitaria veneta, e a mio avviso mai riconosciuto, è diversa rispetto a quella lombarda, ma sappiamo che i centri decisionali reali non è scontato che siano nella Laguna Veneta. La Regione Veneto, che ha titolarità dei servizi sociosanitari, era partita molto bene, ma quattro o cinque anni fa, ha interrotto questo processo, stimolando sì i medici ad aggregarsi, ma ha di fatto bloccato l'istituzione delle medicine di gruppo integrate, quelle più avanzate, quelle con maggiore risorse. Concludo ringraziando l'attenzione dedicata a un tema che è sicuramente importante, al di là del ruolo che svolgo io. Ho cercato di dare delle risposte che sono complesse, in quanto si intersecano problemi generali, scelte regionali, locali, a scelte che poi sono anche di tipo individuale. L'impegno comunque come capogruppo e come medico di medicina generale è sempre lo stesso, trovare il migliore equilibrio per dare una risposta adeguata ai nostri pazienti, ai nostri cittadini.
Grazie, grazie dottor De Pasquale. Se ci sono ovviamente visto l'argomento importante, delle domande, delle riflessioni, visto che il dottor De Pasquale segue dall'interno dei medici di base di Ponte nelle Alpi, che ringraziamo. Noi abbiamo fatto più incontri con i medici di base e anche con l'ULS, li ringraziamo, ringraziamo anche la dottoressa Scapol per tutto ciò che ha fatto nel nostro territorio, per la comunità, per i pazienti. Abbiamo dato il benvenuto alla dottoressa Casanova. Certo è che dopo 2 anni di Covid, che sono stati davvero un periodo intenso per tutti i medici di base, ma non solo, e poi anche il fatto che la popolazione anziana aumenta, quindi aumentano anche le problematiche e le patologie, è chiaro che arrivare a 1800 pazienti per un medico di base è una cifra enorme anche proprio per il lavoro. Eppure vi assicuro che sono tutti impegnati, e quindi li ringraziamo da questo Consiglio Comunale. Se ci sono domande possiamo farle, altrimenti noi, non so se vi è arrivata anche una mail, che abbiamo predisposto una mozione, quindi è stata curata e predisposta dal dottor Dal Borgo, al quale, se non ci sono altre domande o comunque interventi, cedo la parola.
Buonasera a tutti. Solamente un paio di domande e di chiarimenti. Il dottor De Pasquale diceva: abbiamo diritto di concentrare l'orario dell'ambulatorio nell'ambulatorio centrale. Allora io volevo capire, è un diritto o una scelta o un dovere? Un dovere, ok. Poi ci ha riportato dei dati di Col raffrontati con Paiane, giusto? Col però un medico 2 giorni, giusto? Paiane quanti medici e quanti giorni? No, no, ma per capire. E poi ultima cosa, volevo capire questo, mi pare di aver capito che comunque la scelta è già stata fatta, Col non verrà più ripristinato, giusto? Perché comunque le prospettive che ha presentato prima riguardano eventualmente Paiane, giusto? Ok. Per creare magari meno disagio, soprattutto per la parte anziana degli assistiti, Per quanto riguarda le eventuali visite a domicilio, avete pensato qualcosa? Nel senso, io capisco che siete già oberati, però volevo capire nei confronti di quelle persone che magari non hanno nessuno e che quindi si trovano proprio in difficoltà, se avete optato eventualmente per un servizio di questo tipo o comunque pensato a qualcosa, perché non tutti hanno chi li può accompagnare. Questo, a questo punto, visto come stanno i fatti, volevo capire se era stato pensato. Grazie. Questo sì, ma ho capito un'inevitabile sulla periferia, però le visite a domicilio verranno garantite e saranno aumentate per queste persone. Ok.
Sì, le visite a domicilio sono garantite, quindi, su questo. E poi gli incontri che abbiamo fatto con l'ULS aprono la strada a due presidi. Dobbiamo elaborare, ovviamente, sempre negli incontri con l'ULS, questa proposta e questa collaborazione. Do un possibile titolo che potrebbe essere infermiere di prossimità. D'accordo? Do il titolo, però ancora non è magari corretto o preciso. Di questo abbiamo. E poi anche sul eventuale, stiamo ragionando sull'eventuale trasporto a chiamata, ovviamente. Già abbiamo un trasporto che è gradito dalla popolazione, che è su due per i COI, che non è solamente nell'area dei COI de Pera, ma è anche nell'Oltrerai. Quindi verificare di potenziare questi elementi. Prego, prego, scusami.
Grazie. Un'ultima cosa, vista la concentrazione dei pazienti nell'ambulatorio centrale di Ponte nelle Alpi, riporto alcune problematiche, alcune difficoltà per capire come poi anche eventualmente verranno risolte o comunque per renderle anche note. C'è già da tempo una difficoltà nei contatti telefonici, nel senso si passano ore e ore e ore prima di riuscire a prendere la linea, a poter parlare con qualcuno, si richiama, quindi questo era già un problema prima dell'accorpamento degli altri ambulatori. Diventa molto difficoltoso in questo momento, quando c'è ancora più gente che chiama lì, riuscire a contattare sia per una ricetta sia per parlare col medico. Si va lì e non si risolve la questione. È una cosa da risolvere perché sta creando un gran disservizio per la popolazione. Questa era una segnalazione, un problema da risolvere. Grazie.
Sì, siamo consci, abbiamo iniziato a discutere e quindi anche lì auspichiamo di raggiungere il risultato. È un'amministrazione, un consiglio comunale che ovviamente si muove perché ci sono dei diritti dei cittadini a livello costituzionale, ovviamente, quindi noi abbiamo giurato tutto il consiglio comunale sulla Costituzione e ci prendiamo sulle spalle come amministrazioni comunali una tematica, una criticità, un problema che non è competenza comunale, perché questa è una competenza regionale e quindi mancano attualmente in provincia di Belluno 51 medici di base, abbiamo ambulatori che chiudono in tutta la provincia, leggevo anche un altro dato che riguardano le scuole, abbiamo perso in pochi anni 1600 bimbi e quindi dobbiamo fare proposte alternative, come è stato il caso dei nostri plessi scolastici, però attenzione, c'è una grande fragilità di questa provincia, noi vediamo anche Dolomiti Bus un mese e mezzo fa, ancora prima dell'inizio delle scuole, ha mandato una nota chiedendo 40 posti residenze, cioè nuclei abitativi per autisti che potevano arrivare da fuori provincia, perché mancano in provincia gli autisti. Ecco, attenzione che i consigli comunali debbono iniziare a discutere di queste e naturalmente a fare anche proposte, però la competenza, ripeto, spetta alla Regione, spetta al Governo, perché da lì dipendono poi le scelte. Quindi con quella mozione che poi voteremo, l'auspicio è che si stia vicino a un territorio che pian piano si sta purtroppo sfaldando. Noi a Ponte nelle Alpi resistiamo, perché siamo comune, come io dico più volte, Marta, baricentrico, abbiamo ancora delle risorse, però attenzione che è una provincia che pian piano sta cedendo il passo ad altre realtà, ad altre situazioni. Prego, dottor Dal Borgo.
Buonasera a tutti. Sì, stiamo parlando di medicina del territorio, effettivamente, e se assistiamo, come giustamente ha sottolineata la minoranza, a una carenza della medicina sul territorio, vuol dire che qualcosa non funziona. Se ci troviamo in difficoltà enorme dal punto di vista provinciale, ma anche di vista nazionale, sulla presenza di medici di medicina generale, vuol dire che c'è un problema. Se abbiamo delle situazioni di criticità nella medicina di urgenza, pronto soccorso, eccetera, vuol dire che abbiamo un problema. Cioè, noi abbiamo un grosso problema. Ne abbiamo tanti, ma abbiamo anche questo grosso problema. Questo grosso problema non arriva per caso, arriva perché ci sono fatte delle scelte che sono partite da lontano. Voglio ricordare che rispetto al PIL, che è il prodotto interno lordo, si è, per quanto riguarda la sanità, si è al 6,8% nel 2022. La media europea è del 7,1%. In Europa siamo il 16° paese europeo che ha un PIL così basso per la spesa sanitaria. In termini reali, i finanziamenti si riducono. Perché si è ridotto? E questo, diciamo così, riduzione è partita già nel 2003. Nel 2003 c'è stato un incremento della spesa sanitaria del 2,5%, con un gap rispetto ai paesi di riferimento europei enorme. Praticamente il nostro sistema di welfare è sbilanciato. È sbilanciato su cosa? Sulle pensioni. Un terzo del PIL è per le pensioni, mentre per la Francia e Germania è un quarto, e questo vuol dire che questo gap è nato sul fatto che è stata fatta una scelta politica negli anni in cui si è privilegiato un aspetto della nostra società a discapito di altri. Ci mettiamo anche la scuola insieme. Comunque, parliamo di sanità. Praticamente, se noi volessimo ritornare ad una parità rispetto ai nostri paesi di riferimento, facciamo parte del G7, siamo tra i paesi più industrializzati, noi dovremmo, per arrivare a mettersi alla pari a Germania, Francia, Inghilterra, dovremmo metterci 10 miliardi all'anno per 5 anni. Però, se noi andiamo a vedere il NADEF, cos'è il NADEF? Simulazione economico di quest'anno, cosa prevede? Che nel 2022 abbiamo speso 134 miliardi per il sistema sanitario nazionale. Nel 2023 saranno 131,7 miliardi. Nel 2024 saranno 128,7 miliardi. Nel 2025 saranno 129,4 miliardi. Vale a dire che passeremo dal 6,8 al 6,1% del PIL. Allora ditemi voi se noi pensiamo di risolvere un problema così grosso se non ci mettiamo la posta economica. I posti letto. Noi abbiamo i posti letto che sono 3,1 per 1000 abitanti ed è tra i più bassi in Europa. Gli ospedali sono stati ridotti dal 2002 al 2020 da 1378 a 1048. Non è sbagliato al limite chiudere degli ospedali che sono inefficaci, inefficienti, lontani, che non hanno strutture. però gli ospedali che abbiamo funzionano ben poco. I posti letto, come dicevo, da 4,4 sono passati a 3,1. Nel 2022, dati Istat, 3,5 4 milioni di persone non fanno accertamenti, perché ci sono liste di attesa enormi, e questo è il 7,6%, e il 3,2% non lo fa perché non ha i soldi per farlo. Le visite private sono passate dal 37% al 41,8% del totale. I dati CREA, che è praticamente un'università di Tor Vergata che tasca un po' la spesa sanitaria nazionale, dice che il 5,2% delle famiglie versa in disagio economico per la spesa sanitaria, e nel 2021 il finanziamento pubblico si è fermato al 75,6% della spesa totale, per cui il 25,4% è sostenuto dalle famiglie. Nella media europea il finanziamento pubblico per sanità è dell'82,9%. Quindi praticamente questo gap si traduce anche nel aver pochi infermieri, cioè personale parasanitario, vale a dire abbiamo 5,7 per 1000 abitanti contro i 9,7 in Europa, però come medici ne abbiamo 3,8 e la media europea è 3,9, quindi c'è qualcosa che non funziona. Se poi, vale a dire, c'è una tendenza a privatizzare la sanità. Se avete sentito i titoli, ho letto i giornali questi giorni, tre primari di neurologia, tra cui Castelfranco, Mestre, sono andati in pensione perché vogliono fare attività privata. Perché gli hanno chiesto vuole fare l'attività privata? Perché guadagnano di più e hanno meno turni, meno lavoro, meno carichi, meno responsabilità probabilmente. Allora, ovviamente, anche per esempio certe scelte come i fondi sanitari italiani, come il welfare aziendale, vanno bene teoricamente, ma poi si traduce in una perdita di gettito, perché sono fiscalmente drenate, sono poi tutte strutture assicurative, finanziarie, che drenano risorse per indirizzare tutto questo verso il privato. Colpa del pubblico, perché se il pubblico avesse la capacità e la possibilità di intercettare queste richieste, ovviamente non ci sarebbe il problema, ma ovviamente se non c'è un finanziamento adeguato, il pubblico è destinato a morire. Cosa succede nella nostra provincia? Quindi questo a livello nazionale, queste sono scelte fatte dai politici nel tempo. Perché? Perché abbiamo questo enorme debito. Per cui anche quota 100, perché facciamo tante polemiche sul 110%, ma guardate che quota 100 ci è costato dai 12,5 miliardi a 21 miliardi ogni anno. Cioè, sono scelte per poca gente. Poi non solo, quelle stesse persone che magari sono andati, anche medici, che sono andati in pensione, vengono richiamati da pensionati a lavorare nelle strutture. Oppure si chiamano i gettonisti, perché non ci sono medici, 600-700 a turno. Quando un medico normale prende 2.700-3.000 euro se li prende? Cioè, cose pazzesche. Quindi spendiamo lire di Dio di cose per non avere nessun ritorno. Anche perché lavorano poveri, malamente, anche questi gettonisti non conoscono la realtà dell'ospedale, non conoscono i colleghi, non conoscono nulla, figurarsi come possono lavorare. Quindi, diciamo così, questo a livello generale, anche se molto trattato, molto a grandi linee, la provincia di Belluno soffre ancora di più. Perché? Perché abbiamo una provincia estesa, morfologicamente difficile, tutto sommato pochi abitanti, ma anche distribuiti su tutto il territorio. Quindi abbiamo delle criticità enormi. più volte la conferenza dei sindaci hanno, diciamo così, manifestato a livello regionale la problematicità, la criticità della sanità in montagna. Non solo, ma anche la conferenza regionale ha riconosciuto che la sanità della montagna è una sanità che ha bisogno di un certo tipo di attenzione. Ma poi, infatti, non vediamo assolutamente nulla. Allora, noi parliamo tanto di zone disagiate, parliamo tanto di spopolamento, parliamo di per fragilità e poi in realtà non mettiamo niente sul territorio per lenire questi tipi di problematicità. Abbiamo un ospedale di Belluno, io sono in pensione, ma mi ricordo ai tempi che c'era il direttore Del Favero, il dottor Del Favero, era un ospedale che aveva delle veramente professionalità importanti. Vediamo una scadenza qualitativa enorme, di efficienza enorme, liste di attesa enormi. Praticamente uno, se ha bisogno di fare un esame o un accertamento con una certa velocità, cosa fa? Si rivolge al privato e anche lì aspetta, perché sono interessati anche loro. Allora, tanto più, cosa succede? Che in questi giorni il responsabile della sanità privata regionale chiede alla Regione Veneto di aumentare le convenzioni, da un articolo che si leggeva in questi giorni. Quindi, cosa vogliamo fare? Vogliamo arrivare a una sanità diversa, non più universalistica? Vogliamo arrivare a una sanità selettiva in cui facciamo un sistema sanitario di base per quelli che possono meno e quindi anche un po' di serie B e lasciamo e facciamo invece una sanità migliore per quelli che possono permettersi con le assicurazioni, con i patrimoni? Vogliamo arrivare a questo? Non è quello che la Costituzione ci dice. Questo è il tradimento della Costituzione italiana. È il tradimento della, anche come medico, anche se non un ex, nei confronti dei miei ex assistiti. Cosa succede a Belluno? C'è la neurochirurgia, l'hanno tolta. Neurologia stava per essere chiusa. Per fortuna c'è stato l'intervento di qualcuno che si è lamentato e che ha messo un po' le carte in tavola e ha detto non è possibile, perché se noi togliamo neurologia a un ospedale provinciale, vuol dire che non abbiamo più un ospedale, perché la neurologia è un reparto fondamentale, basilare, è come se non ci fosse la chirurgia, non ci fosse la medicina, è una cosa ed era apparentata a questo tipo di cosa, è rientrato per l'amor di Dio, però c'era stato un pericolo. Abbiamo una carenza di medici di base, come abbiamo sentito, ma anche di pediatri, della guardia medica, medici di urgenza, come ho detto prima, e qui gli ospedalieri hanno dei carichi incredibili. Abbiamo delle chiusure delle strutture psichiatriche a livello ospedaliero e a livello territoriale, ed è un problema enorme. Ed è un problema enorme perché il disagio psichico esiste ed è molto presente nelle nostre zone. E quindi se tiriamo via tutti questi presidi, di cosa parliamo della montagna? Di cosa parliamo della fragilità? Di cosa parliamo dello spopolamento? Quindi, secondo me, se non c'è veramente una spinta da parte di tutti noi, che, diciamo così, chiediamo veramente un cambio di passo alla politica, alle scelte politiche. E secondo me quello che stiamo vivendo a Ponte nelle Alpi con la crisi della con questa, insomma così, vicenda dell'ultima ora, vuol dire che effettivamente la medicina del territorio è in crisi, perché è anche vero che avere dei medici di medicina generale che non si sentono valorizzati è un problema grosso, è veramente un problema grosso. Non so se la soluzione è la medicina di gruppo, così com'è, io ho miei dubbi, sarà forse la comunità, le case di comunità, lo speriamo, però rincorriamo sempre il futuro e se vogliamo in ogni caso arrivare a queste forme dobbiamo comunque impegnare soldi, bisogna tirarli fuori, quindi bisogna rinunciare a metterli su altre parti, quindi altro che scelte di tipo flat tax o robe simili. Per cui, diciamo così, io propongo al Consiglio Comunale una mozione in cui prendiamo atto di questo problema e ci facciamo così tutti un po' un esame di coscienza, e di fare così una richiesta, non dico una richiesta, ma mettere in moto così un fatto che la gente parla, la gente si lamenta, noi dobbiamo dare una risposta, sia come maggioranza come minoranza, io credo tutti quanti. E io avrei buttato giù due parole per questa mozione e ve la leggo. Considerando il dibattito pubblico provinciale e comunale, il Consiglio Comunale, su proposta dell'assessore all'ambiente, presenta la seguente mozione. Il sistema sanitario nazionale è in costante e progressiva crisi sin dal 2013. L'imponente diminuzione del finanziamento pubblico, il depauperamento numerico ed economico, la demotivazione professionale del personale sanitario e parasanitario sta portando al tradimento dei principi fondamentali su cui si basa il nostro sistema sanitario nazionale. Se vengono meno universalità, uguaglianza ed equità, tutto questo si traduce in conseguenze negative per la salute dei cittadini, per il nostro sistema sociale ed economico. Infiniti tempi di attesa, aumento della spesa sanitaria privata, disuguaglianza di accesso, migrazione sanitaria e rinuncia alle cure. Si chiede quindi alla politica, al di là dei governi che si susseguono, al di là dell'orientamento politico, una visione coraggiosa che metta al centro del Paese un modello di sanità valido per tutti i cittadini come garanzia di democrazia ed equità sociale. A maggior ragione deve essere tutelata la sanità di montagna delle zone periferiche. Viviamo nella nostra provincia un'importante crisi dei nostri ospedali, con tagli di reparti anche fondamentali, e carenze di personale medico e paramedico. Viviamo inoltre le difficoltà della medicina territoriale per la carenza di medici di medicina generale. Chiediamo quindi che le strutture ospedaliere della nostra provincia di montagna siano effettivamente strutture di efficacia, competenza ed efficienza. Chiediamo, vista l'estensione geografica e la morfologia del territorio, che venga tenuta in massimo conto la medicina d'urgenza, sia con i medici d'urgenza che con il servizio di soccorso con l'elicottero notturno su piedi di Cadore. Per la sanità comunale chiediamo che ci sia la presenza della medicina generale con il mantenimento dei presidi di medici nel territorio. Chiediamo infine alla ULS Dolomiti la presenza di un infermiere sul territorio come mediatore tra i medici del territorio e le persone che vivono nelle zone periferiche del comune e che per lo più sono le più anziane e fragili.
Grazie per questi interventi di spessore, approfonditi, argomentati, ma anche vissuti con tanta emozione, e anche per la stessa mozione, emozione, che siamo chiamati a votare, se siamo tutti d'accordo. Prego, capogruppo Colarini.
Sì, ma il tema è alquanto difficile, complesso e di difficile soluzione, sicuramente non lo risolviamo questa sera. Abbiamo discusso in commissione di programmazione, come solito in maniera molto costruttiva, molto diretta, dialettica. E credo che l'errore unico che bisogna evitare è di metterla sulla politica. Nel senso che, guardavo, ma mentre il dottor Dal Borgo diceva che fine anni 90, inizio del 2000 c'è stato il taglio, una serie di tagli, 2003, guardavo così giusto velocemente i governi che sono succeduti. Allora, dal 2001-2006 Berlusconi, poi Prodi, Berlusconi, Monti, Letti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi, cioè tutto il panorama politico, dall'estrema sinistra al centro-destra, a destra, quello che è. Quindi, diciamo, e lì parte tutto quanto. È inutile che la singola espressione di un attuale ministro, allora non so cos'era, può essere, intanto bisogna vedere com'era il contesto, dove era il contesto, quindi la singola espressione può essere, ma penso che se prendiamo singole espressioni di tutti quanti possiamo trovare mille sfaccettature. La logica, e questo è condivisibile nel ragionamento di Dal Borgo, è proprio una logica che deve prescindere dai colori politici, perché riguarda tutti, riguarda le scelte fatte di tutti, tant'è che, mentre parlava anche il dottor De Pasquale, mi viene in mente, cioè, critichiamo giustamente i tagli, ma noi chiudiamo col perché lo dobbiamo tagliare perché i numeri non contano, quindi è la stessa cosa. Cioè, stiamo lavorando sulla stessa cosa, lavoriamo su numeri, 8-10 presenze, non giustificano il costo, tagliamo o togliamo o chiudiamo col. È la stessa logica. Quindi la stessa logica che prendono a Roma, che prendono a Venezia, che prendono a Belluno, c'è anche la provincia, perché ci dimentichiamo sempre della provincia come ente, che comunque ha le sue competenze, no? E quindi facciamo fatica veramente a ragionare su questo. Quindi uscirei da queste sabbie mobili che ci fanno perdere solo tempo e non fanno vedere il vero focus, il vero target del problema, che è un problema che parte da anni, perché anche il discorso di non aver medici, io ho una zia medico, e quando ci troviamo a Natale, Pasqua, da 20 anni che sento dire che il sistema universitario non aiuta, che non c'è un ricambio, che c'era, ma veramente da tanti anni. Mancano più di 300 os. Ho partecipato insieme al Circolo Cultura e Stampa e anche a Insieme Si Può per un progetto per cercare di portare degli os dall'estero, di formazione qui, perché mancano anche quelli. Cioè, quindi qualsiasi settore, ma lo vediamo sul privato, su qualsiasi attività autistica, manca settore, mancano persone che lavorano. Questo è un problema enorme, tanto nostro, però comunque anche di certi settori anche a livello nazionale. Quindi, ripeto, il problema è difficile. Come dicevo in commissione programmazione, il fatto di chiudere una sede è sempre una sconfitta, nel senso che comunque lasciamo un territorio sguarnito. Anche se sono solo 8, anche se ormai uno da Quantin comunque deve prendere la macchina, una volta deve prendere la macchina, fermarsi a Colo, fermarsi a Ponte, è più o meno lo stesso, a prescindere da se ha l'età per guidare, se riesce a guidare ancora, cioè, vogliamo. Però è comunque sempre fare un passo indietro, cioè lasciare un territorio sguarnito, e non è mai una cosa positiva. E tant'è che nell'idea di fare una mozione che condivido in parte, nella sostanza in alcune forme magari un po' faziosa, ma insomma era proprio quella di dire tuteliamo le realtà del territorio, sensibilizziamo gli stessi operatori, che mi rendo conto che, e condivido e sposo, diciamo, il ringraziamento del sindaco, però magari sensibilizzare a cercare di tutelare comunque il territorio, perché più il territorio lo lasciamo scoperto, più a pioggia tutti i servizi pochi che ci sono vengono scoperti, vengono lasciati scoperti, si rischia proprio di abbandonare quei territori là. E come comune, come amministrazione, come consiglio comunale, noi dobbiamo fare delle scelte o dare delle impostazioni, delle idee, delle spinte affinché il territorio rimanga popolato, popoloso, e anzi magari con delle cose che possano fare anche un trend di ritorno. Non è facile, è difficilissimo, lo vediamo su tutti i settori, ne parlavamo anche per dire anche sullo sport, viviamo la difficoltà della denatalità, dello scopone, quindi ci sono mille fattori, quindi non è facile. Però insomma, dovremmo lavorare, e per quello la mozione magari un po' più specifica, un po' meno critica nelle prime frasi, un po' più specifica sul territorio, di dire cerchiamo comunque di sensibilizzare tutti, ULS, operatori e quant'altro, di tutelare quelle che sono le realtà del territorio, che sono comunque fondamentali, anche perché la sanità, sempre parafrasando un po' quello che dite voi, non dovrebbe essere sui numeri, quindi anche un unico utente va tutelato. Immagina che siano 8, 10, 6, uno unico va tutelato, questa è un po' l'idea. Poi mi vengono anche altri ragionamenti, nel senso, questa è una grossa emergenza, una grossa difficoltà, prossimo anno sarà ancora più difficile, perché come diceva il dottor De Pasquale ci saranno altri 2 pensionamenti, quindi sarà ancora più difficile di emergenza. Mi viene anche un pensiero di solidarietà alla dottoressa Scapol, nel senso che ha avuto un percorso di vita, diciamo così, molto duro, e quindi comunque, a prescindere dalla scelta professionale, dal punto di vista umano, credo che sia giusto riconoscere un pensiero di solidarietà, no? Ed è anche, tornando sul pratico, è oggettivo che, come adesso, il servizio non soddisfa i cittadini. Allora, noi, quando è iniziato a uscire sui giornali la notizia, avevamo messo giù anche un'interrogazione come opposizione. Dopo non l'abbiamo presentata perché, giustamente, sentendoci come capogruppi per parlare del Consiglio Comunale, abbiamo condiviso il fatto di discuterne anche in maniera così abbastanza fuori dal regolamento, no? Di discutere di questo tema che è molto sentito. Ed è sentito anche a livello di servizio, quindi un appello che facciamo noi veramente di cercare di che il servizio, che diceva prima la consigliera Bindella, veramente non rispondono al telefono, veramente va in difficoltà, cioè di pari passo, cioè se concentriamo bisogna concentrare gli sforzi di tutti, bisogna concentrare che il servizio sia efficiente anche sul nostro. Attualmente non è un servizio efficiente, o almeno non viene percepito dagli assistiti come un servizio efficiente. Questo è, lo sapete benissimo, cioè, è abbastanza palese, insomma, senza di niente di chi ci lavora o non ci lavora, è proprio una questione di percezione, ma anche di realtà. Se ci devi scontrare, effettivamente vai un po' in difficoltà. Quindi noi saremo in linea di massima d'accordo sulla mozione. Ripeto, all'inizio, cioè io toglierei poi su proposta dell'assessore, nel senso non è l'assessore che propone, è il Consiglio Comunale che approva. Cioè, sinceramente, non la toglierei la personalizzazione, non per l'assessore che l'ha scritta, ma voglio dire, il Consiglio Comunale sensibilizza, come dico, cioè, è una scelta. Sì, è una sciocchezza, no, ma questa è una sottigliezza, però insomma non è una cosa personale, è proprio, deve essere una cosa, se è condivisa da tutti, proposta da tutti, quindi questa è una piccola, così, una sottigliezza, se volete. Per
posso
il resto,
difendermi?
Sì. Oh, Madonna, no.
È lui che mi ha invocato, è lui che mette vergogna, no, eh. Fine. Non sono megalomane.
Sì. No, no, ma no, no, so che non sei, no, no, no. No, ma non è personale, è che semplicemente ne avevamo discusso in Commissione di Programmazione. Usciamo con un documento tutti quanti insieme, il meno politico fazioso possibile, perché comunque dopo è facile scivolare sulla politica, no? Che sia di sensibilizzazione di tutti, ULS, politica e quant'altro, che c'è questo problema qua e Ponte Nampi lo sente. E quindi magari anche valutare, anche se è già deciso, di cercare in qualche maniera di salvare Col. Ripeto, non tanto per Col, perché gli otto utenti, ma perché sennò veramente nel Col togliamo tutto, la scuola la andiamo in difficoltà, cioè diventa una, cioè diventa veramente una periferia, e se tu togli servizi togli veramente vita ai paesi. Questo è un po' il ragionamento. Quindi io gli rimasto, poi dopo io in realtà, scusate, poi probabilmente mi taccio, scusate, nel senso che essendo un tema come si può dire, generale e personale, ovviamente ai miei colleghi la libertà, nel senso non c'è un'impostazione nostra di voto. Io personalmente la condivido, toglierei, ma proprio perché vorrei che fosse una cosa, il Consiglio ha questa linea qua, il resto io personalmente voto a favore.
Consigliere De Vettor.
Sì, io in questa mozione mi astengo per un semplice motivo, no? Perché abbiamo sentito che gli ospedali vanno male, tutto funziona male a Belluno, no? Vorrei far notare che questi problemi vengono da molto lontano e l'impegno dei medici e degli infermieri e della regione mi sembra che ci abbiano portato un po' a migliorare questi problemi, specialmente dopo che è stato cambiato il direttore del Ben, che secondo il mio punto di vista, ascoltando la televisione, sta portando di bei miglioramenti nella nostra provincia. Mancano medici, sono stati richiamati, quindi un merito dell'US della sanità bellunese dobbiamo anche darlo in base a quello che succede a livello nazionale. Faccio due parole sul centro polifunzionale di Ponte nelle Alpi. I miei colleghi hanno detto che le persone giustamente si trovano a disagio andando nel centro di Ponte nelle Alpi e a volte il telefono non risponde. Il problema peggiore, secondo il mio punto di vista, ascoltando la gente, di questo centro polifunzionale è l'ubicazione. Le scale per i disabili, poi quando chiamano la scala, io non lo so, per fortuna cammino ancora con le mie gambe, devono aspettare un quarto d'ora, mezz'ora perché vengano a farti salire. Quindi va bene il centro polifunzionale, però vorrebbe un centro che funziona per i disabili e per gli anziani. Comunque a questa mozione io mi astengo alla votazione. Grazie.
No, va bene, io volevo ringraziare appunto il dottor Dal Borgo perché l'aveva presentata e elaborata secondo me bene, con l'impegno che il Consiglio Comunale tutto ci mette, ecco perché invito il consigliere De Vettor, nonostante le sue perplessità, conoscendo insomma che anche lui ha a cuore il territorio di Ponte nelle Alpi, che ci sia un voto all'unanimità, perché l'unanimità dà più forza a questo documento. Poi c'è l'impegno mio, di tutta la giunta, dell'amministrazione comunale, del consiglio, perché questi due presidi, ma poi vi informerò giorno per giorno dagli incontri che abbiamo fatto, ritornino nelle modalità che dicevo prima. Sappiate che il comune di Ponte nelle Alpi ha lo stabile a Col, dove ci sono le poste, dove c'è una foresteria della Polizia di Stato per 8 residenti. Anche quella foresteria è importante, è una vita all'interno del paese, ma una vita della Polizia di Stato che anche per la sicurezza del territorio, il comune e le amministrazioni che si sono succedute non hanno mai richiesto un affitto ai medici di base che si presidiavano Col, e quindi continueremo a farlo nella gratuità, quindi questo può essere un incentivo. È chiaro che cambiando delle situazioni a Paiane, l'amministrazione comunale, non certo l'US o la Regione, dovranno trovare nelle pieghe del bilancio un affitto per degli spazi che siano consoni a questo nuovo presidio che viene fatto nell'Oltre Rai. Io ringrazio anche, per dirvi, la gestione e la direzione della casa di riposo con tutto il personale, perché sono ritornati tutti i servizi nonostante le difficoltà, soprattutto degli OS. La preoccupazione per quanto riguarda il mondo dell'infanzia di una neuropsichiatria infantile che ormai è chiusa. Ormai è chiusa, non è più funzionale, non ci sono più medici a disposizione, quindi abbiamo anche il mondo della scuola che è lasciato a sé stante per quanto riguarda tutta una serie di problematiche e di dinamiche, ecco perché quel documento è importante. Detto questo, quindi, l'impegno dell'amministrazione, so che gli stessi medici di base, questo magari lo posso riferire, consapevoli delle criticità, perché hanno cercato ovunque degli spazi consoni e è arrivato quello, e quindi stanno cercando di fare di tutto per le migliorie necessarie, quindi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Se posso dirlo, ci sarà anche personale in più che risponderà al telefono, quindi stanno prendendo tutte le misure necessarie. Sappiate che lì si va su appuntamento, quindi le persone che vanno lì, i medici di base sanno chi sono, e anche nel momento in cui arriva una persona che non può deambulare bene, ci sono tutte le precauzioni necessarie. Devo dire che ho sentito anche dei dati all'interno delle riunioni che abbiamo fatto sui medici di base, dei quesiti sulle modalità di accesso, su quello che i cittadini pensano rispetto al servizio che viene dato, e in linea di massima, voglio dire, la gestione di quello spazio, pur con alcune criticità, devo dire che le cittadine e i cittadini lo sentono corrispondere alle loro esigenze. Ovviamente va migliorato, perché, ripeto, le dottoresse e il dottore di base fanno sicuramente il loro mestiere, investono tutto il loro tempo, compreso la sabato e la domenica, per venire incontro alle istanze e anche per rispondere al telefono. Se ci sono alcune questioni, poi ne parleremo direttamente con il gruppo di medicina generale, dicendo che anche il Consiglio Comunale ha posto alcune criticità. Detto questo, possiamo, se non ci sono altri interventi, possiamo mettere...
telegrafico, per ribadire, ma l'abbiamo già detto, insomma, che l'ambulatorio di Col è da anni disponibile gratuitamente, e quindi questa è una gratuità che rimane, e rimane anche l'impegno, eventualmente, come già accennato il sindaco, a reperire delle modalità economiche per contribuire ad un eventuale affitto in altra zona del territorio. La domanda che volevo fare, non avevo capito bene la dichiarazione di voto di Enrico Colarin, nel senso che se questo testo ha il voto, essendo anch'io convinto che questa proposta abbia senso, soprattutto se viene votata all'unanimità. Ecco, non ho capito se il testo così come sta è un testo che può essere votato, poi magari forse limato in qualche espressione, ma insomma questo è quello che viene presentato.
Direi che noi lo presentiamo così, accogliamo il suggerimento della minoranza sul Consiglio Comunale, nel Consiglio Comunale. Sì, sappiamo da chi è stata predisposta, e quindi su questo direi di andare al voto.
Allora, la richiesta grazie. Ufficiale, così, okay. No, scusami, così il mio voto, ripeto, non c'è un voto, cioè c'è libertà. Secondo me, io toglierei due cose. Uno, il discorso dell'assessore, ma perché togliere una personificazione, metterlo come consiglio comunale, e toglierei anche crisi sin dal 2013, cioè è in crisi, punto, cioè non senza dargli una data, che non capisco perché dal 2013, anche prima, perché le scelte sono, cioè partiva dagli anni 70 De Pasquale, 2002 dal Borgo, quindi io toglierei è in crisi, punto, senza dal 2013 e toglierei l'assessore dal Borgo, ma questo, perché non ho capito perché dare una data, non la capisco, la vedo strumentale dare una data.
Sì, ok, è stato, questa data qua è stata fatta dal dottor Gambellotta in seduta di 15 giorni fa all'Assemblea del Senato.
Il sistema, diciamo, essendo una cosa generale, che il sistema è in crisi per mille motivi, come abbiamo detto stasera, dargli una data, un timing, è un po', sempre un po' strumentale, così, ma non sapendo i motivi, perché non ho la conoscenza che avete voi, che è il vostro lavoro, ovviamente, quindi non era proprio così, io la chiederei via dal 2013, ma...
Allora, provo a riassumere, allora, il Consiglio Comunale e la data 2013. Chiedo al segretario se... Prego.
Quindi, se ritenete, io farei mettere ai voti un testo che, rispetto alla proposta che è pervenuta oggi, no? Ai consiglieri, non ha le parole su proposta dell'assessore all'ambiente, e poi c'è scritto il sistema sanitario nazionale è in crisi, due punti, e poi prosegue, e poi toglierai naturalmente anche la data in fondo, l'ultima riga, insomma, che mi sembra sì una cosa forse superflua.
Va bene, allora ringraziando che abbiamo raggiunto la quadra, quindi mettiamo ai voti la mozione. Chi è d'accordo? Astenuti? 1. Grazie, allora possiamo passare al secondo punto, anzi al terzo punto, che è l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2022. Prego, assessore Pontello.
Grazie, sindaco. Allora, tema che abbiamo affrontato anche in Commissione Programmazione, e devo ringraziare l'amministratore unico di Ponte Servizi, ingegner Paolo Collarin, per la presenza insieme alla Giorgiana Palman. È stato un intervento veloce ma importante in quanto il passaggio in occasione della presentazione e dell'approvazione del bilancio consolidato ha consentito anche quest'anno di esaminare il bilancio di Ponte Servizi. Io su questo vado abbastanza veloce, nel senso che richiamo alcuni dei punti essenziali che ha citato l'amministratore unico, ritenendo che il bilancio di Ponte Servizi, ovviamente partecipata in house al 100%, sia uno degli elementi, anzi forse l'elemento principale di consolidamento assieme al bilancio comunale. Come premessa aggiungo, ma è scritto molto chiaramente anche nelle relazioni che abbiamo approvato e nell'approvazione del revisore, che il perimetro di consolidamento non è cambiato, quindi andiamo come negli anni precedenti a consolidare con il meccanismo che non ripeto perché tutti gli anni lo spiego, ma insomma abbiamo capito di mettere insieme a mo' di gruppo economico i bilanci di Ponte Servizi SRL al 100%, richiamo solo l'utile che viene evidenziato di 56.059 euro, poi ci torniamo un attimo sugli elementi essenziali del bilancio di Ponte Servizi, sempre nel perimetro di consolidamento BIM gestione servizi pubblici SPA 1,4925% la percentuale di consolidamento, che è quella di nostra competenza, anche qui utile di 437.000 euro, che poi per un meccanismo di rettifiche che BIM, gestione dei servizi pubblici e BIM per l'infrastruttura ha deciso di adottare, si riduce a 71.079 euro. E terza società consolidata, BIM Belluno Infrastruttura SPA, all'1,3299%. Anche qui l'utile di 1.029.878 euro, che poi per effetto delle rettifiche che riguardano anche, determinano anche un diverso modo di determinare l'utile, si riduce a 259.059, comunque tre bilanci che presentano risultati ampiamente positivi. Il bilancio quindi è riclassificato e rettificato come di consueto. Ritorno, come avevo annunciato, su alcuni elementi relativi invece a Ponte Servizi, sempre richiamando la relazione dell'amministratore unico, la conferma delle previsioni a tre anni dall'operazione di riequilibrio. Quindi quello che era il percorso evidenziato è un percorso che si è mantenuto in linea, era un percorso solido e sulla base di quello la società ha continuato, sulla base di quel cammino la società ha continuato a marciare. La pandemia ha sortito un minimale effetto. Per quanto ricordiamo, l'aggravio di lavoro che i dipendenti hanno sopportato sia nella parte amministrativa sia nella parte degli operai addetti tutti i giorni a smaltire rifiuti anche nel periodo della pandemia, in qualche modo infetti e comunque riportati nel secco, quindi lavoro maggiore che è stato affrontato con impegno, del quale assolutamente credo debba essere ancora una volta ringraziato il personale. Gli aumenti delle materie prime energetiche non hanno avuto al momento contraccolpi, dico al momento perché siamo come sappiamo, alle prese con un ulteriore aumento dei carburanti in particolare. La struttura dei costi, il meccanismo di ARERA consente poi di avere delle rivalutazioni, o meglio delle riprese anche per bilanciare eventuali rimbalzi di costo del carburante, ma per il momento nulla si muove, quindi su questo stiamo guardando al passato, un bilancio consolidato, quindi è un bilancio che si è mantenuto. Importante dare conto delle partite dare avere con il comune, quindi fra controllante e controllata, perché sono partite assolutamente in linea. C'è uno scostamento, mi pare, di 3.000 euro, che sono in ordinaria amministrazione, tra l'altro scostamento che viene puntualmente motivato e registrato. Quindi assoluta linearità delle partite che vengono non compensate, che vengono pagate. Dobbiamo stare attenti a questo termine che richiama la compensazione, in termini di dare un compenso, ma vengono pagate in modo reciproco in via corrente. Diamo conto del fatto che i debiti verso banche sono ridotti da 800 a 500 euro per effetto di una riduzione di linea chiesta a Banca Etica, quindi si fa a meno di una parte significativa dello scoperto di conto corrente che era servito in fasi passate, e piuttosto si va a finanziare, quindi ad acquisire, ad accendere qualche mutuo a medio-lungo per il finanziamento di mezzi. Qui c'è un programma di sostituzione di mezzi, segno che la società è vitale, che porta avanti gli investimenti che sono necessari per la propria attività. Viene segnalato all'amministratore unico anche una attività puntuale di attenzione al recupero crediti. L'utile, che abbiamo detto, di oltre 56.000 euro viene destinato a patrimonio netto. Sarà importante, diceva Collarin, Paolo, di presentarsi soprattutto in una situazione di previsione di cammino verso una società unica, come sappiamo, di gestione a livello d'ambito, con un patrimonio adeguato. Quindi il patrimonio, l'utile registrato, come gli anni precedenti, viene destinato a patrimonio. I costi sono sotto controllo. Io sul bilancio consolidato non aggiungerei altro, rimango eventualmente a disposizione. Grazie.
Grazie, ci sono interventi. Prego.
Dunque, anche quest'anno, come previsto dall'articolo 151 del TUEL, ci chiedete entro il 30 settembre di approvare il bilancio consolidato 2022. Documento che riporta i risultati complessivi della gestione del Comune e, come diceva l'assessore Pontello, delle partecipate Ponte Servizi con quota del 100% del capitale sociale, BIM Gestione Servizi Pubblici con quota dell'1,49% e BIM Belluno Infrastrutture con quota dell'1,32%. Il documento riporta un risultato dell'esercizio di gruppo negativo, con una perdita di 16.680 euro, contro un utile di 927.000 dello scorso anno. Ringraziamo l'assessore Pontello per le spiegazioni fin qui fornite nella sua esposizione. Riprendiamo un attimo i dati. Dalla nostra analisi riscontriamo componenti positivi in calo, con variazioni significativa al punto altri ricavi e proventi diversi, con una differenza in calo di 582.000 euro, una gestione caratteristica in tenuta di 565.000 euro, saldo proventi oneri finanziari negativo per la mancata incidenza della posta proventi finanziari da altri soggetti, che nel 2021 era di 252.000 euro e nel 2022 di 70 euro. Vediamo un saldo negativo tra i proventi e oneri straordinari, importo che passa da 441.000 euro a meno 330.000 euro, quindi in netto calo le sopravvenienze attive e contestuale aumento delle sopravvenienze passive. Risultato quindi, come dicevamo, con perdita di 16.000 euro. Diamo atto del parere favorevole del revisore e del fatto che nella relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa al bilancio consolidato troviamo scritto che per quanto riguarda la partecipata Ponte Servizi, finalmente i crediti del Comune coincidono con i debiti presenti nel bilancio della società. E per questo ringraziamo, come abbiamo sempre fatto, il grande lavoro svolto dall'amministratore unico Pierpaolo Collarin, dai dipendenti comunali e di Ponte Servizi per ricostruire anni di dati contabili che la stessa società ha in più occasioni dichiarato errati. Vedi quanto riportato nella nota integrativa del bilancio 2019, dove veniva scritto: il bilancio della società Ponte Servizi per l'anno 2019 ha evidenziato una perdita di esercizio di 1.313.000 euro, 901.000 euro perdita del 2019 e 411.000 euro perdita portata a nuovo, magicamente comparsa solo in quel momento, e che si riferisce alla correzione di vari errori contabili relativi agli esercizi precedenti. Dicevate errori presumibilmente generati sia nei passati esercizi e mantenuti nel tempo, bilancio che noi a suo tempo avevamo definito da manuale. Ricordiamo che il bilancio è un documento di rendicontazione che ha l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico. Lo scrivete voi nella proposta di delibera. Allora, visto che il consolidato comprende i dati di bilancio della Ponte Servizi, abbiamo guardato anche noi cosa dice adesso il bilancio della Ponte Servizi, guardando appunto bilancio, nota integrativa e la relazione sul governo societario del 2022, ultimo anno del piano di ristrutturazione aziendale con il quale ci dite di aver realizzato le prospettive di recupero dell'equilibrio economico e finanziario della società. Ripetiamo quanto già sottolineato durante il Consiglio Comunale del 28 giugno di quest'anno in merito alle voci relative alla comunità montana, sia per quanto riguarda la parte comune che per quanto riguarda la Ponte Servizi. Per la parte comune dicevamo, discutendo il punto dell'assestamento generale al bilancio di previsione e la verifica degli equilibri di bilancio, che il fondo crediti dubbia esigibilità stanziato ammonta a 149.500 euro e che è stato adeguato in base all'andamento delle entrate, a fini prudenziali l'aumento delle entrate per la prosecuzione della convenzione di personale presso l'Unione Montana Bellunese è stata interamente accantonata nel capitolo di spesa fondo crediti dubbia esigibilità. E per quanto riguarda invece la parte Ponte Servizi, risulta un credito per 182.000 euro verso l'Unione Montana per il distacco del personale e inoltre restano tra i crediti verso altri i famosi 73.000 euro verso l'Unione Montana per i quali qualche bilancio fa veniva indicato un accordo per un piano di rientro che da quanto riportato a bilancio non è mai partito. E di questo abbiamo già discusso durante il Consiglio di giugno. Un piccolo appunto, se vi ricordate quello che dicevamo a proposito del magazzino, quando i valori erano evidentemente spropositati, e a conferma di quello che dicevamo, adesso per 2 anni di seguito le rimanenze sono invece di 7.000 e di 9.000 euro, dato che afferma che forse avevamo ragione e che quindi forse le nostre segnalazioni non erano del tutto errate. Potremmo riportare altri punti, però insomma diventerebbe lungo e ne abbiamo già tante volte discusso. Quindi dopo questa breve ma doverosa analisi, per non dimenticare quanto da noi sempre detto e confermato adesso da questi dati, in presenza di bilanci passati che evidentemente non rappresentavano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato economico, non possiamo che dichiarare contrario il nostro voto. Grazie.
Beh, sì, dunque adesso non vorrei scendere nei tecnicismi per dire che quando si riversa si riclassifica il bilancio dell'ente pubblico con la modalità civilistica, evidentemente succedono dei movimenti alle partite che perdono un po' di significato, nel senso che l'ente pubblico ha il suo modus operandi, il suo modo anche di rappresentare le cose che è un po' diverso, quindi riesco a buttare dentro le cifre e secondo la riclassificazione perdo un po' di significato. Allora il significato economico negativo non è allarmante nell'ente pubblico. Proprio la definizione della necessità di fare un bilancio consolidato deriva dal fatto di rappresentare la complessiva attività svolta dall'ente, così si dice, attraverso le proprie articolazioni organizzative, gli enti strumentali e le società controllate e partecipate. Quindi mi sembra giusto centrare l'attenzione in questa sede qui di bilancio consolidato più che sulle modalità con cui le varie partite vengono travasate nella formula rappresentazione civilistica, nel fatto che le partecipate danno o non danno un apporto, in questo caso lo danno positivo. Questo.
Grazie, allora possiamo mettere ai voti se non ci sono altri interventi. Chi è d'accordo sul consolidato? Ecco, ok. Dico subito contrari. Ok, bisogna stare la mano. Ok, perfetto, 3 contrari. Benissimo. Allora, passiamo. Immediata esecutività, Enrico, scusa. Unanimità. Allora, punto 4, ratifica delibera di giunta del 23.8 del 23, avente ad oggetto variazione di bilancio di previsione al DUP. Prego, assessore Pontelli.
Sì, grazie. Allora, operazione che si è svolta a fine agosto, il 23 agosto esattamente, è una variazione molto importante perché consente di accertare in entrata 178.000 euro che corrispondono alle partite destinate all'operazione di intervento di riqualificazione architettonica e funzionale della palestra scolastica denominata Palazzetto dello Sport. I 178.000 euro che accettiamo in entrate, che mettiamo in questa opera, riguardano per 81.000 euro l'incremento di quadro economico non coperto da PNRR ma supportato da avanzo di amministrazione. I 97.000 euro invece sono il frutto della trasferimento statale in seguito al decreto ministeriale 11 luglio 23 175 del Ministero dell'Economia e Finanza, caro materiali dovuto all'inflazione. Quindi, a farla breve, l'intervento di 970.000 euro di finanziamento PNRR per il Palazzetto dello Sport vede un incremento del 10%, questi 97.000 euro. La parte che per ragioni tecniche, in particolare le spese tecniche che hanno un incremento, hanno visto un incremento da 87.000 a progetto a totali 120.085, aggiungendo l'IVA, la cassa e il collaudo anche necessario, che fanno 33.000 euro di differenza, e l'impossibilità di utilizzare il ribasso, avevamo una base di gara di 119.000 euro e un'offerta di 71.400, quindi con un gap negativo, un miglioramento, un risparmio diciamo di 47.600 euro, 33 di prima più 47 fa gli 81, questi 81.000 euro non, per queste due ragioni non possono essere utilizzati. Allora, noi diciamo l'operazione va avanti, il progetto va avanti così come è approvato e quindi aggiungiamo con avanzo di amministrazione quello che manca, che non si può spendere, perché l'intervento sia realizzato così come è progettato. Ci sono poi altri interventi importanti, 15.000 euro vanno per la progettazione degli interventi nell'ambito della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile, sono fondi europei regionali, fondi FESR, coperti questi con avanzo di amministrazione in quanto spesa corrente ma non ripetitiva. Importante anche qui avviare la progettazione, sappiamo che il progetto SISUS è l'acronimo che porterà a interventi sulla cittadella sociosanitaria. Il totale, quindi, di avanzo applicato è di 81.000 più 15.000, cioè 96.000 euro. Ci sono poi degli altri interventi che vengono finanziati in questa occasione. 16.508 euro sono il contributo statale per gli asili nido, la quota destinata al nostro asilo paritario Zalivani. I posti erano, questi sono destinati all'incremento dei posti in asilo nido. I posti nel 2018 erano 18 e ora sono 27 nel 2022 in attualità e diventeranno 28 posti a partire dalla prossima accreditamento. Quindi anche qui c'è una destinazione del finanziamento che va a buon fine perché i posti sono incrementati. 6.000 euro sono occasione anche per ringraziare l'asilo, la scuola paritaria, perché ci convoca correntemente due o tre volte all'anno al direttivo per darci informativa di come si stanno svolgendo sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della gestione le cose. 6.000 euro di contributo regionale per l'inserimento lavorativo che viene girato a Metalogos per il progetto di inserimenti appunto. 8.000 euro, vado veloce, sono 5.500 euro di verifica presidi antincendio, 800 euro per il teatro più 1.700 euro di impianti sportivi. C'è un giro interno che facciamo poi di 10.000 rotti euro che è il risparmio dalla realizzazione dell'area attrezzata sport nei parchi, manteniamo comunque la destinazione dei parchi gioco e lo mettiamo nei parchi gioco invece per le scuole secondo il programma di implementazione e di incremento che stiamo facendo, che sta andando avanti. Altre voci significative, il contributo per l'utenza gas sociali del BIM di 5.449 euro, 2.000 euro interventi assistenziali, 1.700 euro contributo agli investimenti. Viene variato il programma triennale delle opere pubbliche perché viene inserito gli importi che abbiamo detto sulla operazione del palazzetto. Direi è una variazione che ha dentro delle altre voci, come avete sentito, tutte voci molto importanti e questa voce qui è la voce principale che consente di accettare in entrata, ripeto, il 10% di incremento, 97.000 euro di finanziamento e poi ci mettiamo noi quello che purtroppo dal regolamento PNRR non possiamo utilizzare, ma perché l'opera venga portata avanti secondo le previsioni. Grazie.
Grazie Assessore Pontello, ci sono interventi? Prego.
Sì, solamente per dire che la minoranza non ha ricevuto documentazione in merito a questi due punti, il punto 4 e il punto 5. Non c'erano gli allegati, non abbiamo trovato, quindi per noi risulta
allora
un po' difficile.
Mi scuso io per il malfunzionamento di questa situazione, faccio presente al segretario comunale che poi dopo naturalmente interverrà presso gli uffici di competenza. Allora, se siamo d'accordo possiamo allora votare questo punto. Chi è d'accordo? Astenuti, contrari, due. Passiamo all'ultimo punto, che è l'approvazione del documento unico di... Ah no, scusa, variazione al bilancio di previsione, immediata esecutività intanto, del precedente, tutti d'accordo, perfetto. Adesso invece c'è variazione al bilancio di previsione e contestuale applicazione dell'avanzo. Prego.
Eccoci, sì. Dunque, seconda operazione di variazione, questa la facciamo adesso. Allora, in entrata accertiamo 43.235 euro 2023, poi 25.000 per il 2000, rotti per il 2024 e 15.000 per il 2025. Applichiamo avanzo per complessivi 37.533 euro e 90, che sono dati da queste due voci, 16.000 euro avanzo disponibile che va per un intervento all'ex CREI, importante intervento di riqualificazione dell'impianto elettrico, necessario perché l'ex CREI è un magazzino comunale, ma non solo, è anche un laboratorio, e quindi andava comunque risistemato l'impianto elettrico affinché sia una unità lavorativa a norma. 21.000 invece 533 euro e 90 avanzo vincolato viene destinato all'istituto comprensivo, è un finanziamento che avevamo già ricevuto e quindi messo sotto vincolo perché si riferisce al progetto di disabilità degli alunni e quindi questo conferimento all'istituto comprensivo deriva dal fatto che verrà messa in atto dall'istituto comprensivo tutta la progettazione necessaria perché questo finanziamento vada chiaramente scaricato, vada a buon fine. Velocemente alcune variazioni sulla parte entrate. Abbiamo un incremento di 10.000 euro sulla voce IMU. Continua sempre l'attività di verifica, di controllo e anche di richiesta di eventuali morosità. 23.779 euro sono destinate ai servizi sociali, decreto ministeriale 126, arrivano a mezzo del comune di Belluno. Una voce significativa in entrata è l'importo di 30.000 euro che si riferisce alle mense. Attenzione perché le mense, che hanno comunque in spesa un importo in riduzione, perché si riduce il numero di utenti in conseguenza al già citata riduzione di alunni, è un'entrata che viene accertata ora perché abbiamo gli importi degli utenti. Ma la spesa, cioè il costo derivante dall'aggiornamento del nuovo contratto mensa, era già inserito nel bilancio di previsione. Quindi a vedere questi 30.000 euro qui in entrata si potrebbe pensare ad un incremento, in realtà si tratta di un incremento che non era stato messo in entrata precedentemente, ma che va a compensare il maggior costo dell'operazione mensa, nonostante la riduzione degli alunni, perché il prezzo e il costo del pasto è lievitato notevolmente, ma questo lo sapevamo già, per effetto, ahimè, del costo sia dell'energia necessaria per cucinare, sia del costo degli alimentari, dei prodotti alimentari. 3.000 euro arrivano dal cimiteriale, lì vanno avanti le operazioni che abbiamo già annunciato di sistemazione della parte cimiteriale, c'è attenzione alle problematiche che sono state già evidenziate, insomma, perché queste operazioni che sono comunque di miglioramento affinché si possano avere più posti, anzi posti nuovi nei cimiteri, soprattutto nella parte di Cadola che era bloccata. Sono operazioni che vanno avanti e si terrà conto naturalmente delle sollecitazioni che sono pervenute affinché questa operazione, dico, finalizzata sempre a migliorare e di molto la situazione dei cimiteri in modo da poter ospitare tutte quello che serve senza dover dirottare su altre strutture, venga anche compiuta in questa fase nel modo migliore possibile. Gli uffici stanno predisponendo i piani e su questo sento di rassicurare e di ringraziare anche per l'attività puntuale che viene svolta, non veniva svolta da tempo, ora abbiamo stanziato, come sappiamo le volte precedenti, le spese necessarie e questo è un incremento della parte delle tariffe. 10.000 euro ancora di contributo regionale destinato al piano di abbattimento delle barriere architettoniche che costa, quindi il contributo è di 10.000, il piano costa 20.000 euro, noi ci mettiamo 10.000 euro del nostro. Un'altra voce importante, quella dei permessi di costruire, che si incrementano di 45.000 euro per l'onere di urbanizzazione, si va a un totale di 95.000 euro, soprattutto per la voce Ammon. Quindi qui questo utilizzo di permessi di costruire, 45.000 euro, andrà per 20.800 euro per la segnaletica orizzontale, 15.800, più due telecamere aggiuntive per il controllo del territorio, in particolare nella zona del parco Casa Rossa, una nuova area attrezzata che verrà fatta, e zone limitrofe, in modo da poter sanare due lacune esistenti, quindi poter avere un inquadramento più chiaro della zona. E questi 20.800 euro, 24.200 euro invece vincolati per opere e servizi nella zona di Viale Cadore, dove sapete che sta continuando l'operazione di realizzazione dei marciapiedi. Questo per i 45.000 euro degli oneri di urbanizzazione. Velocemente altre spese, c'è si è dato di un risparmio nella pubblica amministrazione di oltre 15.000 euro, pubblica illuminazione, scusate, di oltre 15.000 euro, lì c'è la situazione di spegnimenti che stiamo adesso valutando, più la situazione invece di miglioramento e efficientamento con i LED che ha portato ad un risparmio. Dalla parte della spesa, non dico in contropartita esattamente all'ultima voce che ho detto, ma insomma queste sono anche le voci che consentono un po' di risparmio rispetto alle previsioni, importante lo stanziamento nella voce cultura di 13.200 euro, riguarda la stagione teatrale attraverso la convenzione con il Circolo Cultura e Stampa, che ringraziamo, il quale ha individuato un programma teatrale per l'autunno, dalla partita dall'autunno prossimo e poi via via, per sei rappresentazioni teatrali che avverranno al nostro Piero Bonna, tra l'altro ad un costo anche piuttosto contenuto per spettacolo, se non sbaglio di 20 euro ciascuno, quindi un'occasione importante che noi cofinanziamo con 13.200 euro, quindi grazie anche a questa collaborazione con il Circolo Cultura e Stampa. Dico altre voci velocemente, altre voci più significative, è quella che riguarda il finanziamento alle attività, ai contributi sostanzialmente divisi nelle due parti di attività culturali e sport e tempo libero, dove per le attività culturali si incrementa di 8.000 euro e si arriva ad un totale di 13.500 euro, quindi di stanziamento. E dall'altra parte, soprattutto per la voce consueta di importi di incentivo, di contributo alla società sportiva per la formazione dell'attività giovanile, 6.500 euro, quindi per un totale di 15.000 euro che vengono stanziati. Quindi 13.500 da una parte attività culturali, associazioni del territorio e 15.000 euro per la parte società sportive, sport e tempo libero. 7.000 euro è un intervento importante di messa in sicurezza della canna fumaria presso lo stadio, lì viene avanti anche un'altra operazione di cui abbiamo già parlato anche in commissione di programmazione. Vado velocemente, la Proloco di Ponte nelle Alpi ha un capitolo di 4.800 euro che viene finanziato, con quindi 4.800 il totale, 1.200 l'incremento che mettiamo adesso, va in porto, è stata firmata la convenzione con l'associazione, riprende l'attività di gestione di concessione degli spazi, sia spazi a chiuso, cioè i due fabbricati del parco Mares, quindi la sala Sassoli, l'ufficio, la parte nuova, più la parte dello scoperto. E quindi ringrazio la Proloco anche per questa ripresa, sappiamo che c'è un nuovo direttivo, questa messa in linea. Di questi soldi una parte è quella che andrà a finanziare per 600 euro al mese secondo la convenzione da qua alla fine anno e il residuo verrà erogato per altre iniziative, a sostegno di altre iniziative svolte dalla stessa associazione. 4.000 euro, per concludere, sono importante intervento di videoispezioni resosi necessario nella zona di Colle di Roncanna, Colle perché per la realizzazione di marciapiedi si è riscontrato che sotto il marciapiede c'è un tubo in cemento in alcune parti caduto e quindi era necessario andare a capire esattamente il giro delle acque prima di metterci sopra di nuovo la nuova struttura del marciapiede, quindi aprire prima, fare un lavoro di pulizia, di sistemazione perché poi non ci siano problemi per la realizzazione del marciapiede sopra. E così Roncanna anche una sistemazione in muretto, c'è lo stesso un passaggio di acque che andava ispezionato. Infine, mi sembra importante tra le varie voci indicare due cose: 10.800 euro per l'integrazione e lo sgombero neve, siamo in prossimità, speriamo di risparmiarli tutti naturalmente, che la neve venga ai piani altissimi, ma insomma dove serve, e il finanziamento ulteriore a fondo di riserva che raggiunge un totale di 34.600 euro. Grazie.
Ok, grazie assessore. Ci sono interventi? A posto, allora possiamo mettere ai voti con immediata esecutività. Allora, chi è d'accordo su questo punto? Contrari? Due. Immediata esecutività, benissimo. Unanimità. Allora, siamo all'ultimo punto, l'approvazione del documento unico di programmazione 24-26.
Allora, illustrare il documento unico di programmazione 2024-25-26 a questo punto, insomma, risulta un po' impegnativo, nel senso che il documento unico di programmazione, come sempre, rappresenta un po' l'anima della politica portata avanti dall'amministrazione e dunque ben si spiega, insomma, la corposità del documento e anche delle note, delle indicazioni, dei dati che vi sono riportati anche sull'attività, che riguarda la nostra comunità, sia per quanto riguarda lo sviluppo della popolazione, sia per quanto riguarda l'evoluzione della parte che riguarda invece le attività produttive, e quindi elementi molto importanti che forse adesso non abbiamo il tempo di esaminare. Quando si parla di documento unico di programmazione si parla del documento che diverrà sempre più importante perché poi ha la parte economica, quindi la parte strategica e la parte operativa. La parte strategica chiaramente è la parte in cui si danno le indicazioni programmatiche e la parte operativa è quella in cui alle proiezioni programmatiche si associano i valori, i soldi. E questa, dico, diventa sempre più importante perché mi pare che anche nelle nuove modalità di realizzazione, di redazione del bilancio di previsione si parta chiaramente da questo documento per poi andare a fare le valutazioni necessarie e quindi determinare gli importi di bilancio previsionale. Detto questo, noi abbiamo uno schema di documento unico di programmazione approvato con delibera di giunta del 2 agosto scorso, delibera di giunta, quindi quello che arriva qui è lo schema deliberato dalla giunta, in cui non è presente ormai da parecchi anni il giudizio del revisore dei conti, ma rappresenta, come sappiamo, la parte programmatica. Volendo stringere di molto questa illustrazione, io farei riferimento al programma triennale dell'opera pubblica che abbiamo già citato poco fa, perché abbiamo inserito la variazione negli importi relativi alla riqualificazione del palazzetto dello sport, che arriva quindi a 1.148.000 euro di intervento complessivo. Altre voci importanti, altre non tutte perché sarebbero numerose, fra quelle in corso di esecuzione e quelle invece che rientrano nel programma triennale, quindi quelle più consistenti come importo, cito il prosieguo del programma di efficientamento energetico degli impianti di pubblica amministrazione. Siamo al terzo e quarto stralcio, finanziati ciascuno con 70.000 euro, 70.000 per anno. La manutenzione viaria straordinaria dei piani viari, quindi le asfaltature che partono secondo il programma messo a punto, che riguardano una cifra di 190.000 euro che avevamo già stanziato in fase di approvazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo, del rendiconto di bilancio. Il ripristino della viabilità del sottopasso con smaltimento delle acque, dove c'è stanziato il milione, sapete, di protezione civile, lì vanno avanti le operazioni e chiaramente l'opera rimane l'opera come importo più consistente. Ci sono poi degli altri importi che rimangono nel programma triennale delle opere pubbliche, ma qui segnalo anche il fatto che sono soggette a finanziamento in base, se non sbaglio, all'indice famoso di vulnerabilità, quindi ahimè noi vedo che continuiamo a scalare nella graduatoria, perché secondo quest'indice insomma il Comune di Ponte nelle Alpi sta bene e non viene finanziato. Però sono opere molto importanti per noi, sono il miglioramento sismico ed energetico della scuola dell'infanzia di Zattieri, quindi qui era stanziato un importo di 700.000 euro e se questo non va in porto chiaramente siamo determinati ad individuare altre forme di finanziamento che possano portare alla realizzazione, alla sistemazione dell'opera. La strada di Mazzucchi, dove siamo già intervenuti con altre forme di finanziamento, ma che rimane per una riduzione del rischio residuo alla frana, e lì avevamo indicato e siamo ancora in graduatoria per 500.000 euro. Ci sono poi altri interventi sulla casa di riposo e lì interverremo a breve con avanzo dell'amministrazione per quanto riguarda due opere importanti che hanno già preso il via, una in parte con l'ascito per quanto riguarda la messa in sicurezza della parte elettrica, la fulminazione, la seconda invece che riguarderà la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a sostegno. Quindi dove non arrivasse la prima parte dell'ascito, che è quella che è stata già incassata, interverremo con avanzo dell'amministrazione per portare avanti queste opere di cui è imminente adesso il completamento della progettazione. Direi queste le cose principali, poi abbiamo tanti altri interventi. Recentemente si è svolto anche un sopralluogo per quanto riguarda la biblioteca, il piano primo della biblioteca, è uno spazio molto importante che vada a un buon fine. La prima aula che è stata realizzata è un'aula molto bella, è stata destinata pochi giorni fa a sede di Libera con intervento anche di Don Luigi Ciotti in persona, quindi un momento molto importante, ma anche gli spazi sono degli spazi che rispondono effettivamente a molte esigenze e danno una elevata potenzialità, intanto per la zona nella quale si trovano, la piazzetta della poesia, la vicinanza con la stazione, il centro quindi informativo cicloturistico, ma anche proprio la bellezza degli spazi. E quindi il progetto è già in corso, seguito. C'è stato un sopralluogo con l'ingegnere Redolfi che l'ha illustrato per la realizzazione di spazi polifunzionali, insomma mobili anche al piano di sopra, e quindi una miglior funzionalità di tutta la biblioteca. Io rimango a disposizione, grazie.
Grazie, ci sono interventi. Prego.
Sì, solo due considerazioni. Dalla lettura del DUP ci dispiace purtroppo riscontrare ancora il trend di calo della popolazione residente nel nostro comune, che a fine 2022 è pari a 7.954 persone. Popolazione che, come tutti sappiamo, sta invecchiando, in presenza di 337 bambini da 0 a 6 anni e 548 da 7 a 14 anni. Da questi dati, a mio avviso, bisogna partire per impostare un DUP adeguato alle esigenze dei cittadini. Potremmo analizzare punto per punto e disquisire sui vari argomenti, ma mi soffermo su due parti a mio avviso molto importanti, cioè la parte che riguarda il trasporto e la difesa del suolo. Allora, per quanto riguarda il trasporto, ritengo questo punto di particolare importanza, viste le problematiche, come ha già riportato prima il sindaco, le problematiche attuali relative al servizio Dolomiti Bus, che giornalmente è costretta a sopprimere parecchie corse. E vista anche la particolarità del nostro territorio, del nostro comune con numerose frazioni periferiche, chiediamo un forte impegno all'amministrazione nel monitorare e far garantire il servizio, oltre che per le linee utilizzate dagli studenti, anche per le altre già poche corse previste a servizio del nostro territorio. E per quanto riguarda la difesa del suolo, invece, vorrei fare un appunto solamente per quanto riguarda il servizio idrico gestito dal BIM, perché grazie al cielo sotto ogni punto di vista quest'estate ci è andata bene, ma ricordando le numerose sospensioni del servizio di erogazione dell'acqua dell'estate scorsa, anche qui chiediamo particolare attenzione e pronti interventi, e volevamo chiedere come vi state interfacciando con chi di dovere per evitare eventuali situazioni che si dovessero ripresentare in caso di periodi di siccità, e com'è lo stato di progettazione e dei vari lavori per la sistemazione dei nostri acquedotti. E per quanto riguarda invece gli interventi in previsione, ci sono sicuramente delle belle cose indicate, delle belle idee, alcune molto datate, che ci auguriamo che possano trovare a breve la loro realizzazione. Grazie.
Grazie, prego, capogruppo della squadra.
Sì, grazie. L'ora è tarda, ma insomma qualche considerazione sul DUP mi sembra giusta farla. Perché il DUP, quanto che è scritto, è uno dei documenti più interessanti per un amministratore locale. Le 168 pagine del documento, al di là della complessità della materia, che meriterebbero giornate di studio affiancate anche degli esperti, per quanto mi riguarda, mostrano, più di tante altre parole, la complessità del ruolo dell'amministratore locale. Mette insieme il programma di mandato, le cose realizzate, i programmi futuri, in un quadro di riferimento sovracomunale, con i limiti delle opportunità e di vincoli derivanti dal quadro nazionale, dal quadro regionale. È pur vero che l'attività del sindaco e della giunta vanno anche oltre a quanto scritto, ma è sicuramente uno specchio delle cose fatte e degli impegni per il futuro. Ovviamente questo è un DUP particolare, in quanto non li siamo interessati direttamente solamente fino a giugno 2024, almeno il sottoscritto, ma proprio per questo rappresenta il lascito testamentario del nostro mandato. Il quadro macroeconomico sappiamo essere non tranquillizzante, le risorse sono limitate, i margini di manovra tra vincoli europei e dinamiche di mercato, come è stato detto dallo stesso ministro Giorgetti, condizioneranno anche la vita della nostra comunità, ma non essendo un esperto non entro in questi dettagli. La relazione del DUP mostra chiaramente le dinamiche, anche negative se vogliamo, che interessano il nostro comune, pur meno magari di altri comuni della provincia, ma che in qualche maniera interessano il nostro comune. Abbiamo un potenziale abitativo di 10.000 abitanti, è scritto, in realtà in 10 anni abbiamo perso 430 residenti e l'indice di natalità in 5 anni è passato dal 0,80 al 0,59%. Siamo sicuramente meglio di altre realtà, ma queste dinamiche spiegano anche le criticità che abbiamo davanti, no? I negozi vicinato che scompaiono, i bar stessi che chiudono, la riduzione in parte delle riduzioni artigiani di qualche settore in maniera particolare, tipo l'edilizia, le difficoltà nella scuola, gli stessi ambulatori periferici che abbiamo parlato prima. Sono tutte frutte di queste dinamiche demografiche ed anche di nuovi modelli di vita. Sono problemi sicuramente estremamente complessi, nella quale sono importanti soprattutto le scelte sovracomunali, però per quanto ci riguarda dobbiamo chiederci sostanzialmente che tipo di risposte noi diamo. Per fare alcune riflessioni in merito a questo tema, prendo spunto dalle battute che ci siamo fatte l'altro giorno in giunta con il sindaco e anche con gli altri su quanti tagli di nastro abbiamo fatto in questo periodo. Ed è importante, ed è sempre una soddisfazione tagliare i nastri, lo so per esperienza diretta. Tagliare i nastri significa aver ultimato un percorso, aver passato un'opera magari anche molto tempo prima, averla finanziata e fatto tutto l'iter amministrativo e burocratico. È ancora più interessante chiedersi quanti nastri taglieranno i nostri successori grazie al nostro, della componente politica, dell'apparato burocratico comunale, del nostro lavoro. In altre parole, siamo stati in grado di mettere le basi per contrastare le criticità sopra ricordate. Se penso a questi cinque anni, quasi cinque anni, molte le cose che abbiamo fatto e contribuito a fare. Ne cito solo qualcuna di quelle che mi sento più legato. Ponte servizi. Il risanamento era doveroso, ma non era per nulla scontato. È stato assai complicato, ma alla fine abbiamo salvaguardato una nostra eccellenza, con un impegno di risorse comunali certamente, sicuramente, però senza incidere in maniera esagerata sul nostro bilancio, con costo a carico dei nostri cittadini accettabili, lasciando in eredità una società in prima linea per definire le strategie della raccolta dei rifiuti in ambito provinciale. La Rex Comitil. Sono interventi privati, ma c'è stato un accordo comune privato. Questo accordo ha rivitalizzato un'area che era stata per anni a lungo degradata. Abbiamo con quell'iniziativa ribadito la centralità del nostro comune nel settore del commercio rispetto al resto della provincia. Paludi. È una ferita ancora aperta, ma l'impegno che l'amministrazione tutta, in particolare il sindaco Vendramini, ha profuso, si è molto impegnato su questo, l'ho visto molto impegnato su questo, potrebbe essere foriero di interessanti iniziative. Il sindaco ha in qualche modo rimesso in moto un processo sicuramente non facile, ma possibile. Marciapiedi di Viale Cadore. Ricordare anche se sembrano opere normali, perché il degrado precedente, anche la pericolosità della zona, meritavano l'attenzione che abbiamo dato, è stata secondo me una delle opere principali di questi anni. Sempre sulla viabilità, l'amministrazione ha messo le basi per risolvere concretamente le criticità dell'innesto 51 e oltre RAI, e lavorando per la passerella sul Piave. Sono queste opere fondamentali per la vivibilità e sicurezza del nostro territorio. Piano regolatore e piano degli interventi. I tempi erano sicuramente immaturi per completare l'iter iniziato con mio incarico quasi 20 anni fa, ma l'amministrazione e gli uffici sono stati e sono ancora oggi molto solerti nel seguire le pratiche molto complesse che hanno interessato molti cittadini. È stato fatto, credo, un grande lavoro. Sarà questo anche l'occasione, per quanto riguarda io dell'Oltre Rai, per ridefinire noi dell'Oltre Rai l'area di fronte al piccolo teatro, della futura piazza di Paiana fino all'ex Rai. Abbiamo finalmente la possibilità di ripensare e di riqualificare tutta quell'area. Struttura residenziale. Molte le cose sono le cose su cui dovremmo soffermarci, ma non si può non sottolineare come in questi 4 anni e mezzo abbiamo aumentato progressivamente il nostro impegno finanziario. Siamo riusciti a parare i colpi pesanti del Covid, che il Covid ci ha dato. Abbiamo messo in cantiere nuove iniziative sia strutturali, pensiamo ai pannelli solari, che di servizio con la progressiva riattivazione del centro diurno. La nota negativa sono gli aumenti delle rette, che ricadono sugli ospiti stessi, sui familiari e spesso sul comune stesso, che certe volte è costretto a contribuire, che deve integrare le rette. A fronte di questo, al di là di qualche intervento saltuario, la Regione ha adeguato le rette con 3 miseri euro. Qualche forza politica applaude il fatto che la Regione non abbia aumentato l'IRPEF regionale. Così facendo si sono scaricati sugli enti locali e sulle famiglie maggior costi. Personalmente avrei preferito una scelta diversa, magari che non premia dal punto di vista elettorale, ma più attenta ai bisogni reali dei cittadini. Termino con i progetti dell'area ex Casa del Sole. Il sindaco non riuscirà a tagliare nessun nastro in quella zona in questi mesi. Ma aveva ricordato, manca qualche mese, ma questo comunque è l'ultimo nostro DUP, perché da componente della giunta provinciale ha utilizzato delle risorse per incaricare lo studio di progettazione, che ha fatto un ottimo lavoro. Ha attivato un meccanismo che magari con tempi lunghi porterà a rivitalizzare quell'area, ad edificare edilizia residenziale pubblica, ad organizzare i servizi dedicati al dopo di noi, al migliorare la viabilità di quella zona che è schiacciata sulla strada nazionale. E se proprio vogliamo sognare, magari anche per una casa di comunità, una medicina di gruppo integrata e magari una casa di comunità discussa prima all'inizio di questa seduta. Importante è lasciare ad altri la possibilità di tagliare questi nastri, oppure, visto che Paolo insomma è relativamente giovane, fra 5 anni magari avremo avanzato del nastro a disposizione. Comunque sarà ricordato, perché con l'aiuto e il sostegno di tutta la squadra di maggioranza, che ringrazio in ogni singolo componente per l'impegno e la passione che ho visto in tutto questo periodo, con il contributo del segretario, di capisettore, di personale tutto, sono stati messi in cantiere idee e progetti che miglioreranno la qualità della vita di nostri concittadini. Detto questo, non posso che annunciare il voto favorevole mio e del gruppo di maggioranza.
Grazie, devo dire, ringrazio per le parole il dottor De Pasquale. È chiaro che c'è la fortuna, come diceva Machiavelli, prendo il suo spunto, che la squadra amministrativa è molto forte, determinata, ha sempre condiviso tutte le scelte e ognuno ha apportato le proprie indicazioni, facendo delle trasformazioni di progetti importantissimi per la nostra comunità. Li ha citati il dottor De Pasquale, a partire dalle tematiche ambientali, ai lavori pubblici, alla scuola. Oggi si svolgono ad esempio le manifestazioni, 700 bambini che partecipano alle giornate dello sport, con determinazione la nostra Martina Rossa l'ha organizzato, oppure il nostro Tommaso Carlin che ha coordinato tutti i lavori del nuovo parco, che sarà un parco veramente importante per quanto concerne lo sport. Quindi Marta Viele sulle opere pubbliche, Ulisse Salvagno che ha fatto un lavoro sul territorio enorme anche in Unione Montana, Lucia sulla parte scolastica diventando anche vicepresidente della provincia, il nostro Andrea sul bilancio, sempre molto puntuale, e l'assessore Dal Borgo che ha portato tanti input notevoli per quanto riguarda proprio le tematiche legate non solo al presente ma anche al futuro della nostra comunità. E quindi io ho avuto la grande fortuna di, voglio dire, i fazzolettini li useremo magari piangendo per l'ultimo consiglio comunale. Adesso abbiamo ancora un anno davanti di grande lavoro, perché l'ultimo anno è quello più impegnativo, in cui dobbiamo dare molteplici risposte, in cui nulla va lasciato a caso. Ringrazio anche tutto il consiglio comunale, perché le critiche anche della minoranza, dell'opposizione, sono state sempre valutate con attenzione e abbiamo cercato di dare risposte. Sugli acquedotti, dunque, innanzitutto noi abbiamo intercettato dei contributi importanti non solo per l'acquedotto di Rio Salere, che fornisce gran parte del nostro territorio, ma abbiamo inaugurato anche l'acquedotto di Colcontron, con i lavori che, di captazione a Piaia e poi verso i Coi, quindi quell'area, quelle diciamo carenze idriche che a volte il nostro territorio pativa, a meno che di una stagione purtroppo secca dal punto di vista meteorologico non dovrebbero più capitare, ma anche nei momenti più difficili la collaborazione col BIM ha sempre avuto risultati importanti. C'è stata la riqualificazione dell'acquedotto qui a Cadola e quindi le pertinenze che sono state ritoccate, rifatte, l'acquedotto di captazione verso Lastreghe, c'è la ditta Dollot che sta lavorando anche lì per dei bypass importanti, e quindi su quello ci siamo dati da fare. Il P, abbiamo, come citava prima il dottor De Pasquale, oltre 200 domande di riqualificazione di case, di cambio di destinazione d'uso, quindi lì potrebbe esserci la risposta. A breve convocheremo anche la commissione urbanistica per analizzare le schede, ma non solo, anche per i concetti di perequazione urbanistica, che è un nuovo concetto che abbiamo introdotto. Ecco anche la cittadella dei servizi, con i 700.000 euro che sono arrivati, potrebbe essere insomma anche la futura sede magari del centro di medicina generale. Quindi ogni frazione ha avuto il suo. Io devo dire che è arrivato Don Ciotti per inaugurare Libera, anche qui il lavoro di Sabrina Dassier per la rete, e affacciandosi alla finestra, entrando no, nella sala, ma che bella biblioteca questa, ma una delle più belle che adesso non so perché c'era lì, per, no, perché lo fanno in tutti i comuni, ma non penso, è molto sincero. Quindi l'orgoglio di dare un'indicazione sulla qualità dell'offerta della biblioteca, sugli spazi, e poi si è affacciato alla finestra con la piazza della Poesia Nuova, con il giardino, con tutta l'area rifatta, e la stazione, perché lui poi ama andare a fare colazione, a prendere le brioche in una, in un vicino locale, non si fa nome per pubblicità, ma dice: ma avete fatto una rivoluzione in questa comunità. Ecco, e questo è un po' l'orgoglio di tutti noi, insomma, il biglietto da visita anche per Cortina 2026. Più le frazioni, noi ci portiamo avanti però, e poi concludo perché sarebbe lunga, una tradizione che mi auguro noi abbiamo cercato di fare rete, cioè di consolidare il fatto che ci sia un'unica comunità che si chiama Ponte nelle Alpi e che ci portiamo avanti una tradizione per cui ogni frazione ha il proprio patrono, ha la propria storia. Ricordo, no, quando abbiamo fatto degli incontri anche nel passato, non so, a Socher o a Paiane, cito due frazioni che mi stanno a cuore, che dicono: ma quelli di Socher facevano fatica a spostarsi a Paiane per il parco giochi e viceversa, sono 200 metri, basta andare con una bicicletta, una carrozzina. Ecco, noi abbiamo ancora questa identità fortissima. Se facciamo un campo giochi qui vicino al municipio, dobbiamo farlo anche a Canevoi e poi dopo via via a Cugnan e avanti. Non c'è la dimensione del possibile spostamento, ogni frazione vive a sé stante. È una forza, questa è una ricchezza, ma forse una mentalità che deve anche probabilmente chiamare attraverso un sistema di trasporti, magari pubblici. Noi stiamo lavorando anche sul SISUS con la Dolomiti Bus per prendere dei finanziamenti, anzi mi sembra li abbiamo già presi, per il circuito tra Belluno e Ponte nelle Alpi, e quindi rafforzare anche il trasporto nelle nostre frazioni. Bene. Non mi dilungo, mettiamo ai voti, chi è d'accordo, contrari, due, immediate esecutività, unanimità. Allora vi ringrazio, riceverete l'invito a tutti i consiglieri e gli assessori per il 9 ottobre, per l'arrivo del Presidente Mattarella per andare al cimitero monumentale di Fortogna, e poi abbiamo anche tantissime manifestazioni in essere, quindi siccome è il primo anno che facciamo parte dei circuiti della memoria come comune, è bene magari che tanti consiglieri possano partecipare. Grazie e buona serata.